due difensori in rappresentanza di tutti ci sono. Uno, due, tre, sono, quindi ci siamo. Prego, avvocato.
Signor Presidente, signori del Tribunale, a me è stato dato l'incarico, insomma, di concludere questa prima giornata di discussione delle parti civili trattando un argomento che si viene a interfacciare in una misura estremamente stretta con la discussione che è stata svolta dall'avvocato Filippo Guiglia e altresì con la, chiamiamo memoria, perché insomma, tecnicamente io credo che possa essere definita una memoria, l'animazione che il collega vi ha nel corso della mattinata illustrato. Io mi occupo, come ovvio, della posizione della mia patrocinata Anna Julia Kuschkau, la quale si trova al primo piano della scuola, è uno dei soggetti che subisce lesioni e subisce lesioni che, insomma, nella misura in cui non sia, come dire, pedestre fare una classificazione di gravità, è uno dei soggetti che comunque viene attinto in maniera più significativa dalle percosse che sono state portate nei confronti dei soggetti occupanti della scuola. E questo ragionamento sulla posizione di Anna Julia Kuschkau sarà conseguentemente poi uno spunto per fare un discorso un po' più ampio che in qualche misura sia interfaccia del ragionamento che è stato portato avanti nella propria discussione dall'avvocato Guiglia. Vale a dire, l'avvocato Guiglia vi ha parlato della fase dell'irruzione e del capo di imputazione relativo alle lesioni riguardato dal punto di vista delle parti civili, cioè dei soggetti che si trovavano all'interno dell'Istituto Diaz. Io mi occuperò degli stessi fatti riguardandolo però in un'ottica rovesciata, cioè occupandomi degli imputati di tale reato, quindi dei capisquadra e ovviamente dei livelli apicali, quindi del dottor Canterini e del dottor Fournier. Comincio, vi dicevo, parlando di Anna Julia Kuschkau. E Anna Julia Kuschkau, appunto, si colloca in un contesto particolare, come è quello del primo piano, nel quale dell'istituto, primo piano, che ha una sua peculiarità ai fini ricostruttivi delle vicende che formano oggetto di questo lungo processo. Perché al primo piano succedono alcuni episodi che non credo francamente sia azzardato definire tra i più gravi, fra quelli che si sono verificati nella notte tra il 20 e il 21 luglio all'interno del plesso scolastico Diaz, dove alcuni accadimenti, e questo è un dato che mi permetto di dire, forma quasi un unicum in questa vicenda processuale, trovano tra loro riscontro nelle versioni che sono fornite dalle contrapposte parti processuali e dove peraltro, e lo vedremo poi più in dettaglio, io vi chiedo scusa fin d'ora, ve lo anticipo, non sarò breve, purtroppo sarò noiosissimo, però il livello di approfondimento probatorio che ritengo sia indispensabile dare in un processo di questo genere mi impone di essere così e mi impone quindi di appellarmi alla vostra bontà e alla vostra pazienza. E ovviamente anche a quella dei colleghi che siedono sui banchi delle difese, mancherebbe. E dove dicevo, peraltro, le dichiarazioni al primo piano delle persone offese, quantomeno di quelle di cui mi occupo io dettagliatamente, perché poi lo vedremo tra poco, Anna Julia Kuschkau al piano, non è sola in quel segmento di piano, ha delle persone che sono vicine a lei, si riscontrano tra di loro, si incastrano tra di loro più o meno come i meccanismi di un orologio. È al primo piano nel quale quindi è possibile, sicuramente molto più che altrove, fornire una ricostruzione molto precisa degli accadimenti che si sono verificati, una ricostruzione che ha la capacità, la possibilità di colorarsi addirittura del dettaglio, e siccome in un processo di questo genere è poi l'insieme dei dettagli che fa il quadro, è molto utile a dare una ricostruzione approfondita del quadro d'insieme. Anna Julia Kuskau viene sentita dal collegio all'udienza del 26 gennaio del 2006. Voi ricorderete il suo esame, è un esame che ha avuto dei momenti di drammaticità non usuali in questo processo, dove peraltro i momenti di drammaticità ce ne sono stati parecchi, perché insomma abbiamo sentito parlare di episodi di una violenza e di una significatività che anche in un'aula di giustizia penale, dove ovviamente se ne sentono di tutti i colori, non è comune sentire. E si trovava, al momento dell'arrivo della polizia, apro una parentesi, nell'animazione che vi è proposta dai patroni delle parti civili, Anna Julia Kuskau, lo vedrete, è il numero 53, è contrassegnata dal numero progressivo numero 53, e ne vedrete poi, quando lavorerete sull'animazione, sul relativo ipertesto, gli spostamenti. Si trova al primo piano, si trova per la precisione nella prima aula, nel corridoio di destra, dell'ala sinistra dell'edificio, prospiciente il cortile. Si trova insieme con le altre parti civili, che le cui dichiarazioni esamineremo in seguito meno dettagliatamente di quanto andremo a fare rispetto alla posizione della signora Kuskau, si trova vicina alle parti civili Zoyner, Siebler, Albrecht e Jonas. Nel suo esame Anna Julia Kuskau ci dice che al momento dell'arrivo della polizia si trova in quest'aula, sta dormendo e ha preso sonno in quest'aula dopo essere stata al Media Center della scuola Pascoli. Viene risvegliata dal trambusto provocato dall'arrivo delle forze dell'ordine, si affaccia alla finestra, vede l'arrivo delle forze dell'ordine e a questo punto esce dall'aula, e ne vedrete nell'animazione delle parti civili il movimento. Si sposta in corridoio e si sposta davanti al laboratorio di lingue. La polizia sta per entrare e insieme con gli altri che sono al piano decide di farsi trovare, al momento in cui le forze dell'ordine faranno ingresso all'interno dell'edificio, almeno così ci riferisce, ma lo vedremo più in avanti, si tratta di uno tra i tanti dettagli della sua deposizione che trovano amplissimo riscontro, decide di farsi trovare in atteggiamento di evidente non violenza, di evidente resa alle forze dell'ordine, nella misura in cui poi ci sia bisogno di una resa da parte di soggetti che non stanno facendo nulla di male, nulla di penalmente rilevante. Arrivano i poliziotti, ordinano a tutti i soggetti presenti al piano di mettersi giù, anche questa dichiarazione troverà un riscontro, lo vedremo dopo, e poi inizia la sarabanda. Iniziano a picchiare, signori del tribunale, partendo davanti a quelli, da quelli che sono davanti a lei, a uno, con lentezza, con metodo. Quando arrivano davanti alla parte civile Kuskau, lei è già in ginocchio. Riceve una manganellata in faccia, un calcio nel mento e poi via, così, una gragnuola. Altri colpi, ricorda un colpo nella schiena, ricorda un calcio nella mano. Lo leggerete. Vede colpire vicino a lei Catherine Ottaway e poi vede colpire Mena Jonas, della quale ricorda due frammenti, due frames. Il primo, la Jonas che colpita tenta di rialzarsi, ma ricade a terra. Il secondo, la Jonas a terra sanguinante, viene colpita di nuovo, la testa sbatte contro un armadio, dopodiché la Jonas comincia a perdere copiosamente sangue e rimane inanimata, la condizione nella quale poi il dottor Fournier ci riferirà di averla ritrovata al momento del suo arrivo al piano. La faccenda, ci dice la Kuschkau nel suo interrogatorio, dura una decina di minuti. Ora, io preparando questa discussione, mi è venuto in mente, o meglio, ho letto con condivisione un passaggio dell'interrogatorio del controinterrogatorio del dottor Fournier compiuto da uno dei legali delle parti civili. La Kuschkau ci parla di una decina di minuti. Ora, Fournier ci dà una descrizione di un lasso di tempo differente, però se è vero, come è vero e come emerge da questo passo del controinterrogatorio del dottor Fournier in aula, che il tempo è il distendersi dell'anima, ebbene, comunque, lo vedremo più in avanti, ed è un dettaglio che io credo sia decisivo ai fini poi della decisione che dovrete prendere sulla penale responsabilità del dottor Canterini, del dottor Fournier e dei capisquadra. Stiamo parlando di una scena che comunque non ha, non può avere, per tutta una serie di elementi che esamineremo più in avanti in dettaglio, una durata breve. È una scena che comunque deve avere necessariamente un suo dipanarsi in un lasso cronologico di diversi minuti. Riprendendo nel racconto della Kuschkau, la parte civile ci riferisce che il pestaggio cessa più o meno subito, perché un poliziotto, anche lui in uniforme, perché ho dimenticato di dirvi che gli uomini che hanno compiuto questa operazione che è stata descritta, della quale siamo ormai 3 anni che parliamo in quest'aula, erano tutti in divisa. Un altro poliziotto, e noi sappiamo adesso con certezza trattarsi del dottor Fournier, grida 2 volte basta e si toglie il casco, al che il pestaggio si interrompe e i poliziotti più o meno se ne vanno, restandone poco. Il resto del racconto della Kuschkau in qualche maniera collima con quello che all'udienza 13 giugno 2007 ci è venuto a dire il dottor Fournier, ovvero il soccorso alla Jonas Esanime da parte di un'altra delle persone presenti al piano, Jeanette Dreyer, e poi un altro episodio sul quale porto la vostra attenzione, anche su questo avrete pazienza, ci ritorneremo, un'oscenità compiuta da un poliziotto, il quale davanti ad una delle parti civili esanimi al suolo, che si trova molto vicina ad Anna Julia Kuschkau, mima un gesto coitale. Poliziotto, anche questo, in divisa, secondo la Kuschkau. La parte civile ci dice che nessuno le dice all'interno della scuola di essere in arresto, lo prenderà poi a Bolzaneto, viene presa, portata via, il suo bagaglio rimane lì, non viene perquisita in loco, sarà nuovamente perquisita soltanto nel sito di detenzione provvisoria di Bolzaneto, e ci dice che non vede armi, non vede bastoni, non vede oggetti atti ad offendere e non vede alcuna forma di resistenza effettuata al piano nei confronti dei poliziotti che sono intervenuti. Ovviamente, e anche questo è un comune sentire, nel senso che si è sentito ripetute volte in quest'aula, ripetuto dalle parti civili, nessuno le dice che si tratta di una perquisizione, nessuno la informa, perché ancorché si tratti di un 41 TULPS, ancorché non occorra quindi la previa autorizzazione del magistrato, viva Dio è una perquisizione, viva Dio dovrebbero sussistere comunque le minime garanzie che il codice di rito prevede per un compimento di un atto di polizia giudiziaria, ancorché compiuto via d'urgenza, nessuno informa queste persone circa quelli che sono i loro diritti. E viene in mente quello che stamattina, da par suo, ha detto Sandro Gamberini, cioè della impossibilità di ricondurre un'operazione che è essenzialmente un'operazione bellica all'interno delle strette maglie, che sono anche garanzie, sono soprattutto garanzie, che sono rispetti di forme, all'interno delle strette maglie che il codice di procedura penale prevede per il compimento di un atto di polizia giudiziaria. Venendo a parlare delle conseguenze lesive che ha subito questa persona a seguito di questo episodio, io mi limito semplicemente, e comunque lo vedrete, è stato oggetto di domanda specifica del patrono di parte civile, che questa persona, che all'epoca studiava storia all'Università di Berlino, ha perso un anno di studi, ha avuto la perdita di 4 denti, 2 perduti e 2 morti. Anna Giulia Cuscau all'epoca dei fatti aveva 21 anni e i 4 denti erano incisivi. Credo che, insomma, sotto il profilo della valutazione codicistica della gravità di questo tipo di lesione, veramente non vi sia null'altro da aggiungere. E poi la Cuscau ci racconta un altro comune sentire, nel senso di qualcosa che è stato sentito comunemente in quest'aula: incubi, terapie psicologiche, eccetera, derivanti dall'esperienza subita e da quello che le accade nel momento in cui, uscita dalla scuola, viene portata in ospedale. Ve ne faccio grazia per ragioni di brevità di tempo, ma è un'esperienza che, sono certo, leggerete e che assume semplicemente i connotati dell'incubo, perché è veramente impensabile quello che le accade in ospedale. Abbiamo detto delle persone che le sono vicine. Cominciamo da Albrecht, che viene sentito all'udienza del 17 novembre 2005 e riscontra Anna Giulia Cuscau su tutta una serie di dettagli. Sul fatto che fossero insieme, sul fatto che al piano vicino a loro ci fossero anche Zoyner e Sibler, sulla dislocazione dell'aula nella quale si trovavano, sull'atteggiamento non violento nel quale tutte le persone occupanti il piano si fanno trovare al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine. Inoltre, e questo è un primo dettaglio, il signor Albrecht riconosce il manganello tonfa per la sua particolare forma, forma di una T, come l'oggetto con il quale sono state portate le percosse con cui le persone che si trovavano al primo piano sono state attinte. Circa l'eziologia delle lesioni della Cuscau, a smentire la tesi che, insomma, si è cercato di portare avanti delle ferite pregresse, ci dice che Anna Cuscau, a seguito delle percosse, sanguinava molto forte dalla bocca. Anche lui, esattamente come la Cuscau, descrive l'episodio del pestaggio di Melanie Jonas e delle sue condizioni, anche lui descrive il gesto coitale mimato da un poliziotto, e esclude, riguardo alla Cuscau, ferite, espressamente interrogato sul punto, ferite pregresse rispetto al pestaggio subito. Ugualmente Sibler, che viene sentito all'udienza del 25 gennaio 2006, giorno prima della Cuscau, conferma di essere insieme con la Cuscau sia nella stanza al primo piano che poi successivamente nel corridoio. Anche lui racconta della condivisa decisione di sollevare le mani in segno di non violenza all'arrivo delle forze dell'ordine. Anche lui ricorda e descrive il tonfa. Parla della Cuscau, che era anche lei, anche lui ci dice, seduta alla sua destra, e dice di aver visto che è stata picchiata. Descrive il pestaggio, descrive le lesioni, esclude espressamente il compimento di atti di resistenza da parte di Anna Giulia Cuscau nei confronti dei poliziotti, esclude la sussistenza di ferite pregresse sulla parte civile prima dell'intervento dei poliziotti. Ugualmente la Zoyner, che non viene sentita a dibattimento, che è stata peraltro sentita dai pubblici ministeri in sede di rogatoria nel corso di indagini preliminari e che, le cui dichiarazioni sono state acquisite dal Tribunale su istanza del pubblico ministero con ordinanza 13 giugno 2007. La Zoiner ci dice che anche lei sta dormendo quando viene svegliata dal trambusto, tenta di fuggire e riscontra la Kuschkau anche lei, e quindi siamo al quarto riscontro, poi ce ne saranno altri, circa la decisione di attendere in atteggiamento non violento, in atteggiamento di resa, l'arrivo delle forze dell'ordine. Riscontra la Kuschkau circa il fatto che il primo poliziotto che arriva al piano ordina a tutti giù, ci riferisce anche di un comando in inglese, on the floor, sul pavimento, e poi descrive, esattamente come gli altri hanno fatto, il pestaggio. Quanto alla foggia del manganello, il Tribunale avrà pazienza, leggo testualmente, riporto letteralmente quello che dice. Non so dire con certezza se si trattasse di manganelli o di tonfas. Ricordo però che un'estremità era scanalata. A questo proposito vorrei aggiungere che quando mi sono state mostrate due foto che ritraevano un manganello e un tonfa, la scanalatura è la larga e quindi simile a quella del tonfa. Riconosce, avete sicuramente presente, nel fascicolo delle divise l'uniforme B2, cioè la tuta d'ordine pubblico della polizia, ma non ha il ricordo di una cintura bianca. La cintura bianca, anche questo, ripeto il noto, ripeto l'ovvio, non veniva portata dagli uomini del settimo nucleo. Poi arriveremo su un dettaglio significativo che ci dice Canterini in ordine a queste cinture, ma ogni cosa a suo tempo. Anzi, la Zoiner è categorica nel senso di escludere che gli agenti che operano il pestaggio al piano indossassero una cintura di questa foggia. Anche lei racconta dell'arrivo di una persona che poi appunto identificheremo con il dottor Fournier, della cessazione del pestaggio, anche lei riferisce di questo movimento coitale mimato da uno degli agenti e infine ci racconta di Anna Julia Kuschkau, ne ha un ricordo visivo della Kuschkau che a seguito delle percosse subite in bocca, niente meno, sputa i propri denti. Poco ci dice Melanie Jonasch e cosa verrebbe da dire? Viene sentita dopo la Kuschkau, all'udienza del 26 gennaio, l'unico riscontro che la povera Jonasch è in grado di dare a questa versione, che peraltro ormai è ampiamente delineata, inerisce alla presenza e alla posizione della Kuschkau. Dopo, mi perdonerete la battuta, le arriva una randellata in testa, le si spegne la luce, per sua fortuna le si riaccende un po' di giorni dopo in ospedale e quindi la Jonasch non è in grado di dirci molto di più, a parte, dimenticavo, ulteriore riscontro, la decisione dei manifestanti di attendere in atteggiamento non violento l'arrivo della polizia. Tirando un po' di somme, questo ci permette di trarre qualche prima conclusione su quello che è accaduto in questo segmento del corridoio del primo piano nel quale erano presenti queste parti civili. Vi ho annoiato, lo farò ancora, andando nel dettaglio di queste dichiarazioni delle parti civili. Ma, come dire, è una noia doverosa, è una noia necessaria, perché il senso di quello che ho evidenziato è il perfetto, sistematico, esatto riscontro. Viene da pensare ai meccanismi di un orologio, alle tessere di un mosaico, tra le dichiarazioni che questi soggetti rendono e che ci permettono di dire che all'arrivo della polizia tutte queste persone si sono fatte trovare in un atteggiamento non violento. Un ulteriore riscontro, sempre su questo piano, anche se in un'altra porzione del piano, ce lo fornisce Michael Roland Gieser, che a differenza delle altre parti civili, che sono degli indagati in procedimento connesso e che quindi devono essere apprezzati come tali e quindi abbisognano di tutti quei riscontri che la giurisprudenza richiede, è inutile ripetere il noto e l'ovvio, Michael Roland Gieser è un test puro, ha giurato, non è mai stato indagato, per i motivi che sappiamo, in quanto dopo aver subito il pestaggio riuscì ad allontanarsi fingendo di essere un barelliere portando via un ferito in barella. Il riscontro si estende alle posizioni di queste cinque persone sul punto del piano e sui loro movimenti, sull'assenza di ferite pregresse. Io parlo per Anna Julia Kuskau, ma viva Dio, è un discorso che può essere serenamente esteso a tutte le altre persone di cui ho fatto cenno e menzione. L'assenza, dicevo, di ferite pregresse, cui ricondurre l'eziologia delle lesioni che poi vengono obiettivate nei certificati medici. La dinamica dell'episodio è riscontrata, la causazione degli eventi lesivi traumatici di cui Anna Julia Kuskau e gli altri sono stati, loro malgrado, vittime. E infine vengono riscontrate la radicale non verificazione di quelle resistenze e colluttazioni violentissime che vorrebbero giustificare un cotanto sfacelo. Infine, il manganello tonfa, il cinturone nero, la presenza di Fournier al piano, ci permettono di dire che al settimo piano chi ha picchiato sono gli effettivi del settimo nucleo. Poi potranno non essere stati soli, questo è un tema che approfondiamo più in avanti. Però tra gli altri è certo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che al primo piano c'erano e hanno fatto e hanno agito gli uomini del settimo nucleo. Avevo detto che Canterini ci dice una cosa interessante sui cinturoni. È una parentesi che apriamo brevissima. Canterini, nel corso del suo interrogatorio, udienze, non vorrei sbagliarmi, 6 e 7 giugno 2007, ci dice, suscitando la curiosità del Presidente, che poi farà la stessa domanda a Fournier, al 13 giugno, quando verrà sentito Fournier, ottenendone una risposta parzialmente diversa, Canterini ci dice che quei cinturoni erano, tra l'altro, contati nel numero, escludendo quindi la possibilità che altre persone, altri funzionari, altri agenti appartenenti ad altri reparti, nell'emergenza si siano muniti di una tuta da ordine pubblico, serrandone poi la casacca con un cinturone di un reparto non di loro appartenenza. Non è così. C'è una corrispondenza bionivoca, settimo nucleo, cinturone scuro in cordura. Dicevo, si parla di questo segmento del settimo piano, ma in realtà ulteriori riscontri che ci permettono di estendere l'analisi che abbiamo fatto all'intero piano ci provengono da altre persone che nella ricostruzione dei pubblici ministeri, nella nostra ricostruzione, si trovano ugualmente a questo livello. Mina Zapatero ci riferisce dell'atteggiamento non violento e delle modalità del pestaggio. Peraltro la Zapatero ci riferisce altresì un particolare che io trovo semplicemente inquietante e che dice esserle balzato all'occhio. Quando terminata la bonifica, la messa in sicurezza, la chiamiamo così, del sito ad opera delle forze dell'ordine, all'inizio della, chiamiamola così, aperte virgolette, perquisizione chiusa, la Zapatero ci riferisce del taglio degli zaini al fine di estrarne i dorsi in metallo, dorsi che poi ritroveremo orgogliosamente esibiti la domenica alle 11 in questura tra squilli di trombe insieme a mazze di cantiere, bombe Molotov e altri coltellini svizzeri e altre amenità del genere. Ugualmente il test von Unger, vicino alla Zapatero, sempre al primo piano, le modalità del pestaggio, e il test Gieser, il quale ci parla di una modalità di pestaggio lenta, quasi compassata, sistematica. Gieser usa questa espressione che mi sono annotato: uno per uno e per fare del male. Espressione che poi collima in qualche misura con la definizione che ha dato il dottor Fournier, definizione che peraltro notoriamente non è sua, non è un conio del dottor Fournier, fa riferimento all'esibizione oscena dei cadaveri di Mussolini e della Petacci in piazzale Loreto, e non si sa se l'utilizzo, come dire, renda onore alle buone letture del dottor Fournier o semplicemente di atto della sua spontaneità di macelleria messicana. In Gieser c'è un altro profilo che è significativo, ed è un profilo che non inerisce le sue dichiarazioni, ma ad un elemento, diciamo così, di natura fattuale. Il tribunale, apro una parentesi, non è neanche un compito mio, ne parlerà poi nel dettaglio da par suo il collega Bigliazzi, il tribunale avrà avuto senz'altro già modo di apprezzare che la ricostruzione cronologica degli eventi data nella consulenza di parte civile, che è stata depositata dietro agli atti, e data invece nella memoria, che è stata depositata dalla difesa Gratteri ed altri, segna delle divergenze abbastanza significative. Parliamo di una decina di minuti, ma è ovvio che in un contesto di questo genere 10 minuti sono un abisso, sono un'enormità. Qui sui minuti si gioca veramente tanto. Lo dicevo, non sta a me illustrare la perizia, è compito di altri. Io mi limito semplicemente ad indicare un dato che, salvi errori e omissioni, salvo ovviamente l'imprecisione possibile dell'elemento che vi vado ad illustrare, però tira acqua al nostro mulino e ne tira parecchia. Ricorderete, nella deposizione del teste Gieser, che è stato esibito l'orologio che il teste aveva al polso quella sera, orologio che viene spaccato da una manganellata e si ferma alle ore 00 e 08 minuti. Circostanza che, mi si potrà dire, non è detto che l'orologio fosse preciso, va bene, è una congettura come una congettura la mia, circa invece l'esattezza dell'ora indicata, circostanza però che guarda il caso collima con quella della nostra perizia, che colloca l'ingresso degli uomini di Canterini più o meno intorno alla mezzanotte e che ricostruisce una durata dell'operazione di messa in sicurezza del sito, o di pestaggio, chiamiamola poi, alle volte bisogna anche chiamare un po' le cose con il loro nome, anche se il nome è brutto, intorno a una decina di minuti di durata. Chiusa la parentesi, ritorniamo alla ricostruzione. L'analisi dettagliata di tutto quello che è accaduto al primo piano ci permette, almeno è un'opinione delle parti civili, ci permette di affermare con un grado di certezza che va veramente molto, molto al di là del ragionevole dubbio che la regola codicistica richiede, che nella loro materialità le lesioni che sono contestate agli imputati sotto la duplice specie del 40 ultimo comma e del concorso morale si siano verificate. E io credo francamente che la situazione non muti di molto agli altri livelli dell'istituto. Faccio degli esempi brevissimi perché poi i rispettivi difensori li dettaglieranno. Guadagnucci e Cestaro al piano terra, la Zulche, Martensen e Baro, ve ne hanno parlato questa mattina Filippo Guiglia e Francesca Costa, all'ultimo piano. Costoro, ripeto, è tanto per fare un esempio, ma puramente indicativo, sono vittime di un pestaggio brutale e soprattutto totalmente ingiustificato dal contesto nel quale tutto questo matura, pestaggio che produce degli esiti in alcuni casi, le nazulche, serissimi. Va detto chiaro e forte, ma anche su questo ci ritorneremo sopra, che non c'è niente che spieghi, in atti non c'è niente, non è una protesta, è una constatazione di un fatto. Negli atti, a oggi, a 7 anni e 2 mesi dalla verificazione dei fatti, i nostri avversari processuali non hanno offerto niente che spieghi, niente che motivi, niente che giustifichi, niente che permetta nemmeno di capire perché, nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria, una cosa di questo genere abbia avuto a verificarsi. E peraltro, fermo restando quello che vi ho detto, cioè la materialità dei fatti, credo che francamente non possa formare oggetto di discussione, tutto questo peraltro non basterebbe in sé a ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dei soggetti che sono imputati del delitto di lesioni. Mi viene da pensare a un'espressione che fu utilizzata da uno dei pubblici ministeri nel corso di una tra le prime udienze. La difficoltà di questo processo consiste nel fatto che stiamo parlando di un delitto che avviene in una camera chiusa e quindi senza la presenza di riscontri testimoniali esterni. Un altro problema consiste nel fatto che rispetto alla diretta addebitabilità degli eventi lesivi stiamo indubbiamente facendo un processo contro ignoti. Questo, voglio dire, è inutile nascondersi dietro un dito, è inutile negarlo. Nessuno tra quelli che materialmente infersero le percosse ai 93 occupanti dell'istituto è stato riconosciuto. E inoltre abbiamo dei titoli di incolpazione, come quello del concorso morale e quello del 40 capoverso, cioè il delitto commissivo mediante omissione, che sono contraddistinti, caratterizzati da un'indubbia friabilità. E infine stiamo parlando di un reato istantaneo, perché poi voglio dire, è molto semplice, no? Dire, ma scusa, ma mi contestate di non aver bloccato un pestaggio che è durato dei minuti. Ma io cosa faccio? Bloccavo la mano di un uomo che pestava, 70 effettivi del settimo nucleo a 5 livelli diversi in un istituto. E come facevo? Siamo nel canone dell'inesigibilità. Ma non di meno, pur a fronte di queste contestazioni, che hanno indubbiamente una loro dignità, noi riteniamo che la prova della ascrivibilità degli eventi lesivi ai livelli apicali e ai livelli intermedi e graduati del settimo nucleo ci sia e sia una prova piena. Per quanto riguarda il titolo di addebito ai sensi del 110, quindi il concorso morale, hanno già detto molto e molto bene i pubblici ministeri in sede di discussione, quindi io non ci ritorno sopra, non è francamente che ci sia molto da aggiungere. La giurisprudenza è costante nell'affermare la sufficienza della presenza nel reato concorsuale a rafforzare la volontà del soggetto agente. E quindi, traslando il principio del giudice di legittimità al caso concreto, i graduati sono dentro, hanno le squadre vicine, perché hanno le squadre vicine a loro, ci arriveremo dopo, esaminando le loro dichiarazioni. La faccenda dura un congruo lasso di tempo, quindi loro hanno tutto il tempo di vedere quello che accade, hanno tutto il tempo di fermare lo sfacelo, avrebbero tutto il tempo, tutto il modo e tutta l'occasione nel dopo di segnalare quello che accade. Avete in atti le relazioni di servizio di tutti quanti, avete quelle di Canterini, avete quella di Fournier, avete quella dei capi squadra, tutti i documenti provenienti dagli imputati. Ebbene, nessuno lo fa, nessuno denuncia. Vogliamo dire che un comportamento di questo genere è idoneo a rafforzare la volontà di chi sottoposto commette il reato? Noi lo vogliamo dire e diciamo di sì. In ogni caso, ed è il tema che poi andiamo qui a svolgere nel suo dettaglio, vi è un altro titolo di incolpazione, lo abbiamo detto prima, che è quello del 40 capoverso. Titolo di incolpazione che può essere dimostrato, che può essere argomentato e provato, ricorrendo ad un semplice sillogismo, ovvero a tutti i piani dell'istituto sono avvenuti degli episodi di violenza ingiustificati, indiscriminati e dunque penalmente rilevanti. In tutti i piani dell'istituto, lo abbiamo visto rispetto al primo piano, ma lo vedremo anche rispetto agli altri livelli, tra gli autori del pestaggio, perché è un dato innegabile, non sono stati soltanto gli uomini del settimo nucleo gli autori delle violenze. Vi erano poliziotti che indossavano una divisa che per alcuni dettagli, la foggia del casco, la dotazione del cosiddetto baton in luogo dell'ordinario sfollagente, il colore del cinturone, li riconduce al settimo nucleo. A questi dati, lo ha già detto l'avvocato Guiglia, mi perdonerete, lo ripeto io, si aggiunge la tipologia delle lesioni inflitte, lesioni che sono compatibili difficilmente con l'uso di uno strumento qual è lo sfollagente ordinario che è in caucciù, e invece sono perfettamente compatibili con l'utilizzo ancorché improprio, tenendolo alla rovescia, di uno strumento quale il baton, che è invece in materiale rigido, se non erro fibra di vetro, traendo la conclusione da queste premesse, gli autori del pestaggio, a tutti i piani, sono anche gli uomini del settimo nucleo e quindi i loro capisquadra rispondono per non averne fermato l'operato, pur avendone avuto la possibilità. Andremo a dimostrare questo sillogismo con qualche breve postilla, ovvero io provo a immaginare, insomma, se il processo penale, a me piace pensarlo come un qualcosa di simile a una partita a scacchi, e, insomma, se il processo penale è una partita a scacchi, questo è un finale di partita. Chi gioca a scacchi sa che cos'è l'espressione Zugzwang, cioè lo svantaggio del tratto. Capita in alcuni finali di partita di avere la necessità di essere obbligati a muovere pur trovandosi in una posizione nella quale farebbe comodo non muovere. La parte civile conclude prima della difesa e quindi è costretta ad immaginarne le mosse. E quindi io provo ad immaginare che alcuni, o meglio i colleghi che difendono i graduati imputati, possano provare a, come dire, a ripararsi dietro il paravento di qualche causa di giustificazione, la legittima difesa, l'esercizio del diritto, qualcosa del genere. Insomma, mi è parso anche già di sentirlo quando ci fu l'udienza preliminare. L'adempimento di un dovere. Su questo noi ci sentiamo sin d'ora di dire una parola nuovamente forte e chiara e dire che dal nostro punto di vista siamo completamente fuori tema. Ne hanno già trattato i pubblici ministeri e i dati processuali consentono di non dire di più. La legittima difesa presupporrebbe delle resistenze che chiaramente io ve l'ho dimostrato per il primo piano, non intendo farlo per gli altri per ragioni di brevità, non ci sono state. E l'adempimento del dovere presuppone ci fosse un ordine. Nulla di questo genere è stato offerto al Tribunale. L'idea rimane allo stato di pura congettura e quindi ovviamente non si sviluppa, non si discute, non si ragiona sulle congetture. E anche se fosse, si trattava di un ordine manifestamente criminoso, andate picchiate, che senso ha? E quindi come tale ovviamente da disapplicarsi. Ci potrà essere opposto, e ovviamente in quello che immagino ci sarà opposto c'è del vero, perché questo, come dire, è un dato non controvertibile, che se pestaggio c'è stato, non sia stato posto in essere solamente dagli uomini del settimo nucleo. Ripeto, è un dato incontrovertibile. Tra quelli che hanno picchiato c'erano delle persone in borghese, con la fartina della polizia, c'erano delle persone in Atlantica, quindi appartenenti ai reparti di prevenzione crimine, c'erano delle persone in tuta da ordine pubblico, ma con dei segni distintivi, quindi sfollagente di diversa foggia, cinturone, casco di diversa foggia, che li collocano come appartenenti ad altri reparti mobili estranei al settimo nucleo. Peraltro, anche questo, mi si permette, è un argomento che non ha pregio, in quanto non toglie nulla al fatto che comunque tra gli autori del pestaggio ci sono stati anche gli uomini del settimo, non toglie nulla quindi alla loro responsabilità. E ovviamente non credo ci sia il caso, insomma, di spendere particolari considerazioni in ordine alla titolarità in capo ai soggetti che in oggi sono imputati di una posizione di garanzia. Eventualmente, se la cosa venisse contestata dalle difese degli imputati, ci sarà tempo alle repliche per prolungarvi il supplizio e discutere anche di questo punto. E infine, oggetto di un discorso a parte che faremo alla fine, sono i livelli apicali, cioè comandante Canterini e il dottor Fournier. Fatta questa premessa, noi proveremo a ricostruire piano per piano, in una maniera in qualche misura simmetrica, anche se non provvista di una animazione a riscontro, come è stato fatto per i movimenti delle parti civili, proveremo, dicevo, a ricostruire piano per piano gli spostamenti dei capisquadra, al fine di focalizzare le singole responsabilità, che noi crediamo, noi ovviamente non plurale maiestatis, non sia mai, noi parti civili, siamo profondamente convinti che questo approccio metodologico si renda necessario per accostare, per accoppiare al singolo graduato, vuoi la condotta doverosa che è stata emessa, vuoi l'evento che non è stato dolosamente impedito. Allo scopo lavoreremo sulle dichiarazioni delle parti civili, anche se si tratta di testi assistiti, con quel che ne deriva ovviamente in termini di necessità di apprezzarli con particolare cautela, ma di questo, del fatto cioè che le loro dichiarazioni superino abbondantemente il test di resistenza che è richiesto per il vaglio della loro attendibilità, di questo abbiamo già detto, le relazioni di servizio degli imputati, le dichiarazioni rese dai capisquadra in indagini preliminari, che sono state acquisite all'udienza del 20 giugno 2007 e in relazione alle quali è stato prestato nella stessa udienza consenso all'utilizzabilità contro alias. Le dichiarazioni spontanee rese a dibattimento, qui apro una brevissima parentesi circa il valore che possa avere la loro utilizzabilità, perché sul punto c'è giurisprudenza contraria. Io ho trovato due sentenze, una che dice che sono un elemento pari alla chiamata in correità e che quindi con tutti i criteri del 192 possano essere liberamente apprezzate dal Tribunale, e un'altra che dice che invece, non essendo sottoponibili a controesame, lo dico per onestà intellettuale, non possano essere utilizzate contro alias. Il Tribunale, se vorrà, le troverà, sono due sentenze del 98, la prima altissimo più altri, la seconda craxi più altri, la prima altissima, la seconda craxi, tempi di Tangentopoli, giunti in Cassazione. Io credo, francamente, peraltro, che sia difficile negare che la dichiarazione spontanea possa essere, sotto il profilo della valutazione probatoria, ritenuta un elemento, visto che è un mezzo di prova che è disciplinato dal codice, che ben, ovviamente, unitamente ad altri, possa fondare il libero convincimento del giudice in ordine al conseguimento di una prova di un determinato fatto o circostanza. E poi, ovviamente, gli esami di chi l'ha resi. seguendo, dicevo, nel tentativo di ricostruire questi movimenti, una serie di linee metodologiche che siano volte a dimostrare innanzitutto l'inattendibilità del dichiarato di questi soggetti. Questo è un approccio che vale sia per i capisquadra sia per i livelli apicali. L'individuazione, per quanto possibile, degli spostamenti di ogni singolo soggetto ai vari piani e infine il riscontro della, lo dicevo prima e mi riallaccio, della presenza di uomini del settimo nucleo ad ogni singolo piano. Il primo caposquadra che si esamina, io vado in ordine strettamente alfabetico, è Basili, interrogato il 20 settembre del 2001, c'è la sua relazione di servizio e rende spontanee dichiarazioni il 3 aprile del 2008. Basili ci dice di aver fatto ingresso dal portone centrale e che prima di lui sono entrate, prima della sua squadra, sono entrate le altre tre squadre del settimo nucleo che hanno fatto ingresso dal portone principale. Ricorderete che la divisione in due colonne nella manovra tenaglia poi si duplica in una qualche misura, non so poi con che omogeneità rispetto ai tempi e ai modi dell'arrivo, anche nell'ingresso, nel senso che quattro squadre entrano dal portone principale e le altre tre entrano invece dal portoncino laterale di sinistra. Basili ci dice che nell'atrio vede degli agenti in borghese che immobilizzano dei manifestanti. Ci dice che libera l'ingresso dai mobili che lo ostruivano, ricorderete la panchetta che viene messa per inutilmente impedire l'ingresso delle forze dell'ordine nell'istituto, poi ci dice che sale sulle scale dove viene aggredito e prende una bastonata in testa che gli verrebbe portata da dietro. Reagisce e disarma l'aggressore con un colpo di baton. Va ai lui al primo piano dove ricorda Fournier proprio nel momento in cui dà l'ordine di smettere. Ci dice, e anche questo è un dettaglio importante perché collima con quello che abbiamo detto in precedenza circa la durata dell'episodio, che l'ordine arriva dopo 5 minuti più o meno dal momento in cui ha fatto ingresso. E si difende dicendo che lui non dà ordini in quanto non è caposquadra. Peraltro, lo ricorderanno i colleghi, nel corso dell'esame il dottor Fournier è lui a dirci che aveva funzioni di coordinatore, vistane la qualifica, in quanto era stato istruttore del reparto. Ci dice ancora che al primo piano si ferma in corridoio, all'inizio del corridoio per la precisione, e dice di vedere dei feriti ma di non vedere delle colluttazioni. Al primo piano, ancora ci dice, vede del personale in borghese. A questo punto facciamo alcune osservazioni sull'inattendibilità del dichiarato di Basili. È sufficiente soltanto un dettaglio. Voi vedrete che a spontanea dichiarazione e ribattimento cambia il piano nel quale si trovava. Cioè, dopo che, sentito il 20 settembre del 2001, ci dice quello che vi ho sommariamente riferito, cioè sono stato al primo piano e ho visto Fournier che dava l'ordine, cambia versione. No, guardate, abbiate pazienza, mi sono sbagliato. Non sono stato al primo piano, non ho visto Fournier, anzi ero al secondo piano. Scusate, abbiate pazienza per l'errore. In realtà abbiamo ragionevoli motivi di ritenere che lui al primo piano ci sia stato. Tant'è che in un primo momento, quando, diciamo così, agli albori dell'inchiesta non aveva modo e maniera di rendersi conto che insomma non è che facesse granché bello dire di essere stati al primo piano dove è successo di tutto, spontaneamente aveva, e probabilmente con maggiore attendibilità, ricostruito i propri movimenti. Ulteriori elementi di inattendibilità sono il fatto che ci riferisce di essere stato attinto da una bastonata in testa, peraltro non ci sono referti, e Non c'è neanche il casco, per quanto all'interrogatorio il buon Basili avesse detto ma il casco, insomma, io credo che sia ancora il Vega del reparto, il Vega non so che cosa sia, immagino sia il magazzino, la fureria, non saprei che dire, usa questa definizione, il Vega del reparto, ve lo faremo avere, poi non lo ha più nessuno, non lo ha più visto nessuno. Sta dentro almeno 5 minuti, è al primo piano, l'ordine di Fournier lo coglie, ce lo dice lui, lì al primo piano, non è caposquadra, ma è un graduato e quindi può dare ordine agli agenti. E quindi nel momento in cui al primo piano vede quello che succede, può dare l'ordine, può dar l'ordine di fermarsi, e non lo fa. La conclusione viene da sé. Cenni. Viene sentito il 22 settembre del 2001. Redige una relazione di servizio come gli altri, 27 luglio 2001, rende spontanee dichiarazioni il 26 marzo del 2008. In interrogatorio ci dice, diversamente dagli altri, che hanno tutti detto che le relazioni di servizio erano una prassi del settimo nucleo, quando succedeva qualche cosa in qualche misura di significativo, ci dice che la relazione di, proprio apertamente, la relazione di servizio me l'ha richiesta Canterini. Entra in posizione retrostante dopo essere arrivato a cancello già aperto. Nota un lancio di oggetti contundenti, anche se richiesto dall'inquirente di specificare maggiormente la natura di questi oggetti, non può essere più preciso al ritardo. Fa posizionare gli scudi, ma a domanda dell'inquirente sul punto, lo vedrete, dice di non sentire il rumore di questi oggetti sugli scudi. Entra, nell'atrio, vede della gente a terra, controllata, non si sa come, non si sa perché, ma questo è un dato che viene comunemente riferito dai capisquadra, controllata da agenti di altri reparti, prende le scale di sinistra, va al primo piano, al quale incomprensibilmente non si ferma, però pur non fermandosi ha la sensazione che insomma le cose siano a posto, la situazione sia sotto controllo. Allora a questo punto va al secondo, così ci dice, e sulla scala sente l'ordine di Fournier. Per scrupolo, ci riferisce, va al piano e vede anche qui al piano una situazione congelata. Tutto sotto controllo, ovviamente gente di altre reparti del settimo nucleo, non c'è nessuno, nessuno che picchia. E ci riferisce quindi di un'azione che, in contrasto con quello che ha riferito il suo collega, l'ispettore Basili, che abbiamo sentito per primo, che entra per ultimo, ma ci riferisce di un'azione che dura 5-7 minuti, lui entra probabilmente prima di Basili e ci riferisce di un'azione che durerebbe pochi secondi. L'attendibilità di questa dichiarazione veramente io la lascio alla valutazione del tribunale. Va dunque al primo piano, va dunque al secondo piano, a entrambi a questi livelli si picchia e si picchia di brutta maniera. Non perde mai il controllo della sua squadra, in sede di interrogatorio, lo vedrete nel verbale esteso, riferisce di aver dato una volta dentro degli ordini a degli agenti feriti dopo l'ingresso, voi fermatevi qui che non c'è il caso di andare avanti, e quindi ne ricaviamo che la sua squadra, domando scusa, in questo suo muoversi all'interno dei vari livelli dell'istituto gli stia appresso. Quanto al resto, l'ingresso in posizione defilata, il fatto che sempre a tutti i livelli a cui va siano gli altri a pestare, gli oggetti contundenti, eccetera, i conti ovviamente, in ragione di quello che si è detto in precedenza, non tornano. E il tutto a tacere della tempistica. La conclusione è che è stato al primo e al secondo piano, c'è stato per un ragionevole lasso di tempo, contrariamente a quello che viene a dire in interrogatorio, ha visto quello che succedeva, ha visto operare quelli della sua squadra che erano con lui, non è intervenuto. La responsabilità consegue. Compagnone. redige anche lui la relazione di servizio, viene sentito il 20 settembre del 2001, rende spontanee dichiarazioni in data 3 aprile 2008. All'ingresso si ammassa davanti al portone centrale, quindi la sua squadra è una delle quattro che entrano dal portone centrale, che è chiuso. Ci dice di essere insieme con la sua squadra, trovando riscontro all'udienza 12 marzo 2008 nell'esame, ai sensi del 210, di Gabriele Ivo, all'atto di entrare, che è uno degli uomini della sua squadra, già indagato, successivamente archiviato. All'atto di entrare ci dice che percepisce un getto di oggetti contundenti dall'alto e una volta entrato ci racconta la seguente storia. Si trova nell'androne e vede venirgli incontro una persona anziana, che possiamo presumere, visto che è una persona anziana di sesso maschile, parla di un vecchietto, e quindi possiamo presumere si tratti di Arnaldo Cestaro, unica persona di, insomma, diciamo così, di età presente a quel livello. La visuale gli viene chiusa da altri operatori in borghesi che in nugolo si precipiterebbero addosso al malcapitato Cestaro. All'interno, ovviamente, vari tipi di reparti. Quelli del settimo non li vede nessuno. Sale al terzo piano, vede un ragazzo in terra privo di conoscenza e vede dei poliziotti in borghese che lo menano, venendo clamorosamente smentito sul punto, udienza 12 marzo 2008, dal 210 De Donno, un altro della sua squadra. Ordina loro di fermarsi e questi fantomatici agenti in borghese, non mi ricordo se sia lui o è lui o un altro, addirittura uno di questi aveva una mascherina da sci per occultarsi il volto, scappano, soccorrono il ferito e nel mentre lo stanno soccorrendo arriva l'ordine del dottor Fournier. Quando scende ci dice espressamente che la sua squadra è con lui e conseguentemente se la squadra è con lui, quando scende è segno che non l'ha mai persa durante la sua operazione e dice di star dentro per 5 minuti. Anche qui alcune osservazioni. Entra tra i primi e anche qui una conferma ci viene resa, udienza 12 marzo, da Gabriele Ivo. Entrano per primi quelli del suo nucleo e, piace o no, la dichiarazione, la prova dichiarativa su questo punto è un di più rispetto al dato documentale, per cui si potrà sicuramente dire che è entrato di tutto, c'era dentro di tutto, ma è innegabile che per primi entrano quelli del settimo. Si ferma al piano terra e entrando tra i primi non è credibile quanto a Cestaro, perché addirittura lo andrete a vedere, non ne dubito, parlando di Cestaro parla di un ugolo di agenti in borghese e se c'è una cosa che possiamo dire con un ragionevole grado di certezza che ammesso e non concesso che siano entrati tra i primi altri reparti oltre al settimo, comunque gente in borghese tra i primi non ne sono entrati, la squadra resta con lui e infine ci racconta di essere salito al terzo, ma nella ricostruzione sia nostra che del pubblico ministero al terzo piano non è successo nulla di quello che viene riferito. Noi ipotizziamo che la scena che lui ci dice si collochi invece al quarto e che la persona a terra sia probabilmente Baro, solo che al quarto succedono cose di ogni genere e specie e quindi non fa bello di nuovo dire di essere stati al quarto piano. E in ogni caso vede i pestaggi al piano terra, pestaggi al piano terra che per le ragioni logiche che abbiamo detto in precedenza, non possono essere stati posti in essere da altri, se non dagli uomini del settimo e segnatamente da quelli della sua squadra che abbiamo detto era con lui, e li lascia fare. E dice di esserci stato per un tempo tra i 3 e i 5 minuti. Anche qui, vede, lascia fare, ne risponde. Le doti. Le doti viene interrogato il 22 settembre del 2001. Utilizzabili contro di lui ci sono, ugualmente alla relazione di servizio 27 luglio 2001, le spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 26 marzo 2008. Le doti si dirige verso il portone di sinistra, dice di essere con uno dei suoi e che sulla prima rampa un soggetto che lui immobilizza, dandolo poi in consegna ad altre persone, gli tira un bullone ed un gancio. Al primo piano va oltre, dopo aver visto operare degli agenti nuovamente in borghese e in atlantica, guarda lo strano caso, salendo a un'altra colluttazione nella quale deve fare uso del baton. Al secondo piano vede di nuovo gente di altri reparti che opera, va oltre e al terzo piano si verifica un episodio che nuovamente, dato non comune in questo processo, trova dei riscontri, incontra una giovinetta ferita e si mette a sua protezione portandola giù per le scale, venendo manganellato durante la discesa, ovviamente da operatori di altri reparti. La giovinetta, è ovviamente Sara Bartessaghi Gallo, che tranne il dato relativo al piano, che poi analizziamo, riscontra per il resto perfettamente l'episodio che ci viene riferito dal caposquadra Ledotti. Anche qui facciamo alcune osservazioni. Ledotti è, come gli altri del resto, poco credibile quando dice che ai piani intermedi operavano agenti di altri reparti. Insomma, la considerazione è sin banale. C'era un piano operativo che prevedeva la messa in sicurezza del sito e successivamente alla messa in sicurezza del sito, ovviamente, l'effettuazione della perquisizione che, insomma, doveva essere poi lo scopo del gioco, al cui conseguimento era ovviamente prodromica la neutralizzazione di eventuali resistenze. Ora, è evidente che, essendo il reparto mobile un reparto che è provvisto della qualifica di agenti ufficiali di polizia giudiziaria, ma che non si occupa di polizia giudiziaria, è ovvio che questa operazione di messa in sicurezza dovesse essere effettuata nel piano operativo da quelli del reparto mobile, o meglio da quelli del settimo nucleo che viene scelto specificamente per l'effettuazione di questa operazione di bonifica. E quindi veramente non poco credibile, radicalmente incredibile è che, ma anche questo punto poi, Presidente, signore del Tribunale, lo approfondiamo un pochettino più in avanti, quando ci dice che lui entra e ai piani intermedi c'è sempre solo gente di altri reparti. Se così fosse staremmo parlando di una debacle operativa clamorosa, ma in realtà di questo non si tratta, ma ripeto, ogni cosa a suo tempo. Questo primo dato, che poi va unito alla carenza di altri generi di riscontro, tipo appunto i sequestri di questi oggetti che gli avrebbero tirato, la individuazione di queste persone che lo avrebbero aggredito e poi sarebbero state immobilizzate da Ledotti, se la vogliamo dire tutta, non è che poi, insomma, giovi granché al buon Ledotti in termini di attendibilità circa le colluttazioni che lui ci dice di avere ingaggiato nel corso di questa sua salita sulle scale. Invece, lo dicevamo prima, è pienamente riscontrato dalla diretta interessata l'episodio che è relativo alla Bartessaghi. C'è un problema, è un solo dettaglio che non collima, ed è il piano, in quanto il Ledotti ci parla del terzo piano, mentre la Bartessaghi ci parla del quarto. Ci sono dei riscontri che sono rappresentati dalle parti civili Bertola e Giovannetti, i quali ci conducono a concludere che Sara Bartessaghi Gallo si trovasse al quarto e non al terzo piano, e quindi ci permettono di dire che quanto alla collocazione locale di verificazione dell'episodio, che nella sua materialità è indiscutibile, si verifichi al quarto piano. Ma al quarto piano, lo abbiamo detto prima, Zulke, Martensen, Baro, di tutto. Anche al quarto piano si pesta per un lasso di tempo congruo, si pesta indiscriminatamente, si pesta ad opera di uomini appartenenti al settimo nucleo del primo mobile romano. Chissà se da soli o tra gli altri, ma lo abbiamo detto prima, non sposta ai fini che qui ci interessano. Anche qui il caposquadra, lascia, diciamo così, sfogare i ragazzi, fino al tardivo intervento a difesa di una giovinetta inerme, ed è un tardivo intervento che, insomma, gliene rendiamo volentieri atto, gli fa onore sul piano personale, ma non vale ad esimerlo dalla responsabilità per tutto quello che gli accade intorno. C'è un dettaglio non irrilevante. Abbiamo detto di Sala Bartessaghi Gallo. Sala Bartessaghi Gallo è attendibile non fosse altro per la lealtà che ha nel dichiarare da subito, perché l'interrogatorio di Sala Bartessaghi Gallo, il primo interrogatorio in sede di indagini preliminari, è reso, se non erro, l'11 di agosto del 2001, era all'epoca assistita da questo difensore. E questo episodio la Bartessaghi Gallo lo dichiara da subito, con estrema franchezza. La Bartessaghi ci dice che prima dell'intervento di questa persona che la trae in salvo, delle doti, diciamo serenamente, lei si è presa una manganellata da uno in divisa. E chissà perché le doti sente la responsabilità di prendere e portare giù proprio lei. Infine, va detto, è poco credibile, anche perché è l'unico a dirlo, rispetto alla frammentazione, è l'unico caposquadra a dirlo, non ci sono riscontri, e lo vedremo più in avanti, c'è anche un elemento fattuale che ci induce a ritenere che ben avessero i mezzi le squadre per non perdersi tra di loro al di là del laringofono, è l'unico che ci dice che la sua squadra si era frammentata, ma sul punto non è credibile. Continuo, Presidente, sto andando avanti da 1:10. Ok. Lucaroni, relazione di servizio 27 luglio 2001, interrogatorio 19 settembre 2001, spontanee dichiarazioni 3 aprile 2008. La sua squadra, che lui ci dice essere compatta con lui, entra per prima. Quindi gli uomini di Lucaroni ce lo dice 2 mesi dopo la verificazione dei fatti di reato, sono i primi ad entrare. La sua squadra, dicevo, entra per prima dopo aver contribuito a sfondare il portone. Si dirigono immediatamente al piano terra dove, perdonatemi, inspiegabilmente, visto che, abbiamo detto, i primi ad entrare sono loro e ce l'ha detto lui, c'è del personale in Borghese e in Atlantica che sta già operando ed è impegnato in delle colluttazioni con gli occupanti. Va nel sottoscala, lo esamina rapidamente, ma al piano terra non manca di vedere che ci sono, oibò, delle persone con le ferite pregresse. Va al primo piano e nota una scena simile a quella del piano terra. Ci sono degli operatori di polizia che si stanno dando da fare e sono ovviamente, nonostante i primi ad entrare siano stati i suoi e comunque quelli del nucleo, sono ovviamente uomini che appartengono ad altri reparti. Vede delle persone che vengono portate fuori dalle aule, sale al secondo piano, sale al terzo e c'è sempre gente di altre parti, mai qualcuno che veda gente del settimo. Sulle scale del terzo viene raggiunto dall'ordine di Fournier, infine ci dice, o meglio lo dice l'inquirente quando venne sentito in sede di indagini preliminari, di essere stato dentro per un tempo tra i 3 e i 5 minuti. In realtà lo dettaglia di più, ma lo vediamo più in avanti. Possiamo dire che, insomma, si tratta di un'altra fiera dell'inattendibilità. Lo abbiamo detto, entra per primo, entra comunque per primo il settimo nucleo, ma quando lui entra e si ritrovano nell'atrio del vano palestra, trovano sorprendentemente della gente di altri reparti sbucata, non si sa da dove, che sta già operando. E vabbè, anzi, trovano solo personale appartenente ad altre parti. Peraltro, ci sono dei dati che si lascia sfuggire e che, dal punto di vista della parte civile, contribuiscono invece a attribuirgli la responsabilità per il fatto che gli viene ascritto. Vale a dire, addirittura, lo vedrete nell'esteso dell'interrogatorio 19 settembre 2001, si spinge il Lucaroni a dirci anche la tempistica di sua permanenza ai piani. A piano terra ci sta un po', al primo piano ha il tempo di vedere quello che accade, al secondo idem. Vale per lui quello che si è detto in precedenza rispetto agli altri. Stranieri, relazione di servizio, interrogatorio 21 settembre 2001, spontanee dichiarazioni 26 marzo 2008. Stranieri, o meglio la squadra di stranieri, è una di quelle che si dirigono verso il portone di sinistra, in quanto, e qui ci dice un dettaglio interessantissimo, Fournier gli ha dato l'ordine di andare al terzo. Ed è una roba assolutamente sensata che Fournier abbia detto come comandante del reparto ai suoi capisquadra prima di entrare: tu vai lì, tu vai lì, tu vai lì, perché è nella logica delle cose. In un piano operativo, ancorché rudimentale, ancorché minimo, ancorché abborracciato nella mezz'ora che il settimo mobile ha avuto di tempo per organizzarsi dal momento in cui Canterini e Fournier vengono a sapere che dovranno andare a fare questa cosa, al momento in cui operativamente entrano in azione, comunque un minimo di schema operativo indubbiamente non può non essere stato predisposto, che è assolutamente incredibile, no? Pensare che in un reparto ad alta specializzazione come il settimo mobile arrivi davanti a questo istituto, sfondi e poi si riversi all'interno alla San Fasò a casaccio come un branco di pecore matte: dove vado, vado, tu vai qui, tu vai là, boh, vediamo un po' che succede. Non ha senso. Ha senso quello che ci dice Stranieri. Fournier mi ha dato l'ordine di andare al terzo. È chiaro che c'erano degli ordini che prevedevano che le varie squadre si suddividessero tra i vari livelli dell'edificio. Ma questo poi trova riscontro, e lo vedremo più in avanti, in quello che ci dice il dottor Fournier. Sfondano ed entrano e si trova davanti della gente di altri reparti. E vede quelli del suo reparto che colluttano al piano terra con gli occupanti. Ricorderete che qualche minuto fa, mentre vi annoiavo con un altro caposquadra, l'altro caposquadra aveva visto colluttare con gli occupanti gente di altri reparti, gente in Atlantica, gente in Borghese, eccetera. In particolare li vede colluttare con quelli che erano entrati in precedenza dal portone principale. Peraltro, questa dichiarazione, ve l'ho detto prima, adesso andiamo nel dettaglio, stride con quella che ha reso Lucaroni e, se mi è permessa un'osservazione a bassa voce, crea anche un po' di problemi a Lucaroni, il quale, lo abbiamo visto prima, ha detto di esserci stato un po' al piano terra. In ogni caso, il nostro Stranieri lascia perdere, va a vedere cosa succede nei bagni di questo livello, dopodiché sale al primo piano e fa la stessa cosa. Al primo piano ci dice di aver trovato una ragazza e di averla affidata a uno dei suoi. Dopodiché va al secondo piano, dove trova un ragazzo esanime con i dreadlocks, cioè con le treccine lunghe da rasta. Mentre operatori in borghese con frattina lo percuotono. Anche lui, come compagnone, si avvicina per proteggerlo e questi qua, esattamente come ci dice il compagnone, si allontanano. Dopodiché sente l'ordine e scende. Ricostruisce anche lui i tempi di permanenza. 30 secondi al piano terra, 1 minuto e mezzo al primo piano, 1 minuto al secondo piano. Ci dice che la sua squadra si divide, ma che i suoi uomini restano con lui. Anche qui facciamo un po' di osservazioni. Entra e vede a piano terra quelli del nucleo. Abbiamo detto che le sue dichiarazioni sono utilizzabili contro Alios e ne prendiamo buona nota, soprattutto rispetto a Lucaroni, che ci ha detto, insomma, di essersi fermato un po'. Sta su 3 livelli per un tempo significativo e ce lo dice lui, non lo dico io, non è una mia malignità. Una parte dei suoi uomini sta con lui. Infine, è del tutto inverosimile il suo racconto sulla situazione ai piani e la scena del rasta è la stessa di Compagnone, il quale peraltro la colloca al terzo piano e non al secondo. Io mi permetto di ipotizzare che, siccome è un'analisi approfondita che la parte civile ha svolto al riguardo, non c'erano a quel livello, e comunque forse non c'erano in assoluto, delle persone di sesso maschile con i dread tra gli arrestati, questa persona di sesso maschile che si trova al terzo è probabilmente la Zulke, che viene ritrovata a terra dopo essere stata trascinata, nel modo che vi ha detto l'avvocato Guiglia, giù per le scale dal quarto fino al terzo piano. Nella scarsa illuminazione l'errore potrebbe in qualche maniera spiegarsi, o forse per confondere le acque viene lasciato il dettaglio dei dread e mutato, diciamo così, il sesso della persona che viene ritrovata a terra. In ogni caso è abbastanza chiaro da quello che si è detto che anche stranieri vede i suoi che rimangono con lui fare quello che fanno, e quindi la conclusione ne rampolla. Caposquadra Tucci, relazione di servizio 27 luglio 2001, interrogatorio, e spontanee dichiarazioni 3 aprile 2008. Perdonatemi una battuta dopo un'ora e venti che parlo. All'interrogatorio Tucci esordisce col botto, perché circa il suo arrivo all'istituto Diaz, lui ricalca quello che ha e ribadisce quello che aveva detto a spontanee dichiarazioni. Arriva a piedi e vede chiudere il cancello. Peraltro, nelle spontanee dichiarazioni, e io questa cosa qua la trovo fantastica, a 7 anni dalla verificazione del fatto, mentre l'interrogatorio era reso a distanza di 2 mesi, è molto più prodigo di particolari rispetto a quello che era stato nell'interrogatorio del 2001. Ma non stiamo parlando del riassuntivo, stiamo parlando dell'esteso dell'interrogatorio del 2001. E non stiamo parlando di piccolezze, ma stiamo parlando di dettagli significativi, perché qua nel 2008, cosa che non era stata detta nel 2001, il Tucci ci viene a dire che addirittura ha visto 4-5 persone attorno a un tavolo fuori, chissà, forse giocavano a cirulla, chi può dirlo, li vedono arrivare, tornano dentro, si chiudono e si barricano. Vedrete che nel 2001 non c'è nulla di tutto ciò, il che, se mi è permessa di nuovo un'altra osservazione a bassa voce, insomma qualche leggerissimo dubbio circa la attendibilità del Tucci e qualche fondata convinzione circa il suo lavorare di fantasia nello specifico della circostanza, ci permette di avanzarlo. Ci dice, qui mi sono annotato in dettaglio quello che dice: non ho dato indicazioni particolari ai miei uomini, ma era ovvio che i miei uomini seguissero i miei movimenti. Chi oso io? Ne dobbiamo desumere che anche per Tucci si possa arrivare alla conclusione che è stata svolta rispetto agli altri capisquadra: dove c'è lui, la squadra è con lui e ne segue i movimenti all'interno dell'edificio. Anche Tucci entra dalla porta laterale, si ferma al secondo piano, non vede nessuno, ed è curioso perché è il primo caposquadra che ci dice di essere arrivato al secondo piano, mentre va poi al terzo piano, livello al quale percepisce il fumo di un estintore, e vede dei colleghi in borghese con la frattina che picchiano. Gli dicono di andare al quarto e vede una persona a terra, uso la locuzione letterale, messa male. Noi ipotizziamo che possa essere Martensen o Baro. Sente l'ordine di Fournier, scende al primo piano. Al primo piano vede una scena che è evidentemente l'unico a vedere, perché vabbè, vede sangue dappertutto, ma vede un episodio che è l'unico a riferire, ovvero una ragazza si sarebbe strappata una benda insanguinata, evidentemente sangue derivante da ferite pregresse, viene da pensare, e l'avrebbe tirata a Fournier. Piccolo problema che Fournier, tutte le volte che è stato sentito in indagini preliminari e poi l'amplissimo esame dibattimentale che ha reso in data 13 giugno 2001, non dice nulla di tutto questo. E vabbè. Nel frangente, peraltro, scendendo dalle scale, ha modo di vedere Fournier fornire, pardon, le doti che protegge la Bartesaghi in discesa, da non dimenticare il fatto che mentre sta scendendo si ferma al terzo piano nel quale il PM e la parte civile sostengono non essere avvenuto pressoché nulla, ma mica peraltro, semplicemente perché al terzo piano non c'era nessuno e la cosa ha una sua spiegazione, e di aver visto delle colluttazioni al terzo. Ora, al di là della coloritura del ricordo, e abbiamo detto di questa fantasia dell'ispettore Tucci che galoppa libera su una serie di dettagli, i quattro che si trovano al tavolo nel cortile della Diaz, il lancio della benda insanguinata al dottor Fournier, il Tucci ci racconta, ma anche qui non è una novità, visto quello che abbiamo detto prima, ci racconta, come altri, ma con una maggior nitidezza, se vogliamo, quella che se fosse vera sarebbe una debacle operativa del settimo nucleo di quelle senza pari, perché, ve l'ho detto, vi annoio ancora, il settimo va alla Diaz per mettere in sicurezza, è il suo scopo, non ne ha altri. Arriva, entra, e che cosa succede quando è entrato? Sarebbe stato sopravanzato, scalzato, esautorato nella sua funzione da operatori di altri reparti. Dove va lui, dove va Tucci, dove vanno gli altri capisquadra, c'è sempre gente di altri reparti che è arrivata prima, c'è sempre gente di altri reparti che mena, c'è sempre gente di altri reparti alla quale loro intimano di fermarsi, di smettere, ma cosa state facendo, c'è sempre gente di altri reparti che si dà a precipitosa fuga. Ovviamente sono gli altri che picchiano ferocemente, loro no, loro mai. Ora, se una versione di questo genere possa, alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso, in qualche misura essere ritenuta credibile, attendibile dal Tribunale, io veramente lo lascio alla valutazione del soggetto che dovrà darla, e cioè del Collegio Eccellentissimo. Peraltro, l'ispettore Tucci ci dice un paio di cose interessanti. La prima l'abbiamo detta in precedenza. La squadra è con lui. La seconda è i suoi movimenti. Sta al secondo, sta al terzo, sta al quarto piano. Dove, lo abbiamo detto prima, e ve lo dimostrerò in dettaglio più in avanti, gli uomini del settimo nucleo sono tra i picchiatori e conseguentemente ne risponde. Un ultimo dettaglio sulla scena dell'estintore. Ovviamente è collocata a livello sbagliato, succede al quarto piano e la persona dell'estintore è Martensen Nils. Ma come si è detto, visto che al quarto piano accadono degli episodi che non è esagerato definire eclatante, è più che ragionevole spiegare il tentativo di allontanarsi da questo livello. Ultimo caposquadra, Zaccaria. Relazione di servizio 27 luglio 2001, interrogatorio 21 settembre 2001, spontanee 26 marzo 2008. Prima di partire ci dice, o meglio lo dice l'inquirente, dà ordine di star compatti a quelli della sua squadra. Entra anche lui dal portone laterale sinistro, subisce un lancio di oggetti facendo alzare gli scudi. Il suo gruppo, ce lo dice lui, è il primo a entrare da quell'ingresso dopo che una operatore in borghese avrebbe loro aperto dall'interno, quindi un operatore in borghese che sarebbe entrato dall'ingresso principale. E va bene. A piano terra, abbiamo detto che con tutta la squadra, anche lui vede Cestaro che gli viene incontro a mani alzate. Lo accompagna in un angolo insieme con l'agente Pezzolla e prende su per le scale. Gli lanciano delle cose anche se non vede chi gliele tira. Non viene a contatto né lui né i suoi con nessuno, non ingaggia colluttazioni con nessuno. Va al primo piano e chi lo avrebbe mai detto vede delle forti colluttazioni ingaggiate da tutti gli altri reparti, ovviamente mai quelli del settimo nucleo. Peccato che questo contrasti, lo abbiamo visto all'inizio del mio dire, con quello che dichiarano le parti civili, tutte le parti civili del primo piano. Forti, feroci colluttazioni, dicevo, ingaggiate da tutti gli altri reparti presenti e da agenti in borghese con gli occupanti al piano. ha il piccolo problema di contrastare con Tucci e Fournier, glielo fanno notare, ma non dà delle spiegazioni significative. Infine, sente l'ordine di Fournier di riporre il baton e di adunarsi fuori. Lo esegue, e lo esegue senza accorgersi che Fournier è esattamente al piano nel quale lui dice di trovarsi nel momento in cui riceve l'ordine. Anche qui le considerazioni, insomma, sono molto brevi. È al primo piano. Al primo piano abbiamo visto nel dettaglio proprio quello che è accaduto, la squadra è con lui. Da quello che racconta ci sta un tempo ragionevole, non credo che sia veramente il caso di aggiungere altro. E quindi è possibile ricostruire uno schema di presenza piano per piano che ci dimostra conclusivamente come, al di là delle parziali, ma parziali nel senso etimologico del termine, cioè non incomplete, ma provenienti da una parte, ricostruzioni che sono state operate dai capi di squadra, in realtà, e lo vedremo ancora dopo con Fournier, c'era un piano operativo. E questo piano operativo prevedeva una totale e rapida occupazione dell'intero spazio, dell'intero perimetro di tutti quanti i livelli dell'edificio. E come questo piano operativo, e ovviamente in tempi rapidi, parliamo di un reparto che ancorché non sia specificamente addestrato e se ne trova ripetuta traccia in atti, una per tutti, lo stesso Canterini, oppure le perplessità del dottor Andreassi, a operare in spazi chiusi, comunque un reparto di alta specializzazione che quindi, come nel normale protocollo operativo di un reparto ad alta specializzazione, sa che queste operazioni devono essere svolte in tempi rapidissimi, sa che per vincere delle resistenze, per neutralizzare un potenziale antagonista, il fattore tempo è assolutamente dirimente. E quindi noi siamo in grado di ricostruire come questo piano venga eseguito alla lettera e come questo piano venga eseguito nel tempo nel quale deve essere eseguito. Ed è uno schema che ci permette di indicare con un ragionevole grado di certezza, io poi nel prosieguo depositerò una breve memoria, ma in realtà si tratterà della assonometria dei piani dell'istituto che vi è stata depositata dal collega Guiglia come forma di animazione, con semplicemente l'indicazione per ogni singolo livello delle persone, di indicare, dicevo, con un ragionevole grado di certezza chi è stato dove, con una semplice, brevissima avvertenza, anzi due. La prima è che, lo abbiamo già detto, di Canterini e Fournier ne parliamo alla fine, e l'altra che ovviamente tutti, e nella logica delle cose mancherebbe, transitano per il piano terra e che quindi come soggetti che si fermano al piano terra indichiamo soltanto quelli che nella ricostruzione della parte civile si fermano al piano terra per un lasso di tempo ragionevole, tale quindi da permettere a loro e alla loro squadra di fare la squadra e loro di vedere e non intervenire. E quindi al piano terra Basili, Compagnone, Lucaroni, Stranieri, Zaccaria. Al primo piano Basili, Cenni, Ledotti, Lucaroni, Stranieri, Zaccaria. Al secondo livello Cenni, Lucaroni, Tucci. Al terzo livello Compagnone, Stranieri, Tucci. Al quarto livello Ledotti e Tucci. C'è un dettaglio, vi dicevo prima, che ci permette di dire, al di là delle affermazioni del singolo caposquadra, che le squadre rimangono tra loro sostanzialmente compatte. 13 marzo, udienza 13 marzo 2008, teste assistito Frittella, dichiara, e poi viene ripreso dalla parte civile in controesame, perché il dettaglio insomma aveva una sua, come dire, significanza. Ogni squadra aveva un segno di riconoscimento sul casco del caposquadra che permetteva di non perdersi di vista. Tutti questi elementi ci permettono di concludere che ubi il caposquadra, ibi la squadra. E quindi, dove c'è il capo c'è la squadra, a ogni piano il nucleo mena, a ogni singolo piano sono riferibili ai sensi del 110 e del 40, ultimo comma, le violenze poste in essere dai subordinati. Infine c'è un ultimo dettaglio, il laringofono, ovvero questo impianto sperimentale che permetteva agli operatori di comunicare tra di loro. È stato opposto che soltanto i capi squadra e soltanto gli ufficiali, quindi Canterini e Fournier, potevano parlare. Però è una argomentazione, un paravento, che crolla anche questo, dietro a due constatazioni di fatto. La prima, l'impedimento a parlare per i sottoposti, quindi anche per i capi squadra, era un impedimento puramente di regola, non di fatto. La possibilità tecnica di parlare in situazioni di emergenza c'era per tutti. C'era anche per il singolo operatore, anche per il singolo agente, che laddove fosse stato sopraffatto in un'ipotetica colluttazione da 4 o 5 aggressori, ben avrebbe potuto, grazie al laringofono, chiamare aiuto. A questo punto è evidente che se l'impedimento era soltanto un impedimento di regola, ben avrebbero potuto, come del resto ha fatto Fournier, impedire, bloccare la condotta dando un ordine, ordine che non è arrivato, con le conseguenze che ne sono derivate con i manifestanti e con le responsabilità che, ad avviso della parte civile, ne dovranno derivare rispetto alla posizione dei capi squadra. Vi dicevo, ed ovviamente di Canterini e di Fournier, ovviamente vi dicevo dei riconoscimenti del settimo piano, del settimo nucleo ai singoli piani. Anche qui andiamo piano per piano. Piano terra, Guadagnucci, udienza 16 novembre 2005. Ricorda la divisa come un tutto unico. Con buona pace di chi, Canterini, che peraltro è smentito da dei riscontri di natura documentale, ci sono dei filmati che dimostrano il contrario, con buona pace di chi diceva che al loro ingresso si spengono le luci, nel momento in cui entrano gli operatori all'interno dell'istituto c'è illuminazione. Bene, Guadagnucci riconosce una divisa come un tutt'unico, il cinturone bianco, proprio per il suo riflesso, è un dettaglio che salterebbe all'occhio. Allora, o in data 16/11/2005 Guadagnucci è stato maliziosamente indotto a omettere il dettaglio del cinturone bianco, oppure è un primo riscontro. Galante, sempre al primo piano, udienza 5 luglio 2006, descrive il manganello tonfa e lo descrive impugnato alla rovescia. Abbiamo detto, fibra di vetro, impugnata alla rovescia, provoca delle lesioni compatibili con la tipologia obiettivata e refertata. Felix Marqueglio, 22 dicembre 2005, parla anche lui di un manganello a forma di T. Villamor Ferrero Dolores descrive anche lei l'uniforme e non ricorda la cintura nera. Al primo piano, ve l'ho detto, ci ritorniamo molto rapidamente, Albrecht riconosce il tonfa. Sibler, la divisa aveva una cintura nera, pagina 89 della trascrizione. Zoiner descrive l'impugnatura scanalata, ve l'ho letto prima, è categorica nell'escludere la cintura bianca. Coelle descrive cintura e manganello. Idem Dreyer, Reichel riconosce il tonfa. Patzke, l'uniforme non aveva la cintura bianca. Secondo piano, Giovannetti, udienza 103 del 28 giugno 2007, riconosce la divisa del settimo nucleo. Pollock riconosce la divisa. Trascrizione dell'udienza dell'8 febbraio 2006. Qui vi leggo il passo perché è eccezionale. Avvocato della difesa, Porciani. Ho capito. Lui ricorda se quelli che l'hanno, che lui dice che lo hanno picchiato, avevano una cintura bianca, una cintura nera, una cintura rossa. Pollock, io credo che erano tutti scuri le cinture, e se avessero tutti gli stivali o meno, quello che mi hanno colpito, che mi hanno scalciato, avevano tutti gli stivali. Erano tutti scuri le cinture. Teste Zeaschek, udienza 28 del 22 febbraio 2006. Almeno in parte indossavano caschi, avevano manganelli a forma di T, erano neri di materiale plastico. Interprete, io posso solo dire che diversi poliziotti, almeno 10, indossavano questo casco e di questi 10 diversi mi hanno picchiato e hanno picchiato anche la donna accanto a me. Ma non posso dire esattamente cosa indossavano gli altri poliziotti. Avvocato Romanelli, le faccio la stessa domanda riferita a un altro ricordo che lei ci ha riportato, cioè il manganello che lei ha descritto come manganello a forma di T. Le chiedo se lei questo manganello l'ha visto addosso a uno, due, tre o più poliziotti di precisarci il suo ricordo. I manganelli che ho visto avevano tutti la stessa forma e non ne ho visto uno di legno. Quarto piano, teste Primosig, udienza 15 febbraio 2006, vede i poliziotti che lo colpiscono indossare una tenuta antisommossa. Esclude di aver visto a quel piano agenti con una divisa differente o in borghese. Non ricorda la presenza di una cintura bianca. Gli fanno la domanda espressamente, il pubblico ministero, no, non ricordo nessuna cintura bianca. Poi prosegue, io guardi sulla cintura e ricordo tutto scuro. Come dire, se avessi notato qualcosa che spezzava il colore, quello che dicevo prima, no? Il bianco in mezzo a un tutto nero salta all'occhio e non fosse altro per il riflesso. No, se avessi notato qualche cosa che spezzava il colore me ne sarei accorto. Questo è il massimo che posso dire per quanto riguarda questo dettaglio che mi avete chiesto. Provenzano Manfredi, udienza 9 febbraio 2006, ricorda di essere stato colpito da un manganello molto rigido, duro, e vede solo poliziotti in uniforme, imbottita e con il casco. Martensen, udienza 5 aprile 2006, ricorda uniformi imbottite e cintura scura. Avvocato Romanelli, è questa la foto, lo ricorda? Sì, questa è la foto, non mi ricordo, non credo di aver visto una cintura bianca, perché gli viene fatta vedere la B2 che ha la cintura bianca. Non me la ricordo, la esclude, vedendola la esclude. Interprete, io non mi sono ricordato di qualche cosa di bianco nella divisa, che si trattasse di una cintura o qualcun altro, quindi non ho visto niente di bianco. Zulke, al piano vede tutti i poliziotti in uniforme, ricorre i pantaloni della divisa con il bordo rosso laterale e fin qui niente da dire, nella tuta doppi della polizia. Tutti hanno il bordo rosso laterale e le cinture scure. Avevano dei pantaloni grigi con un bordo rosso laterale, sulle ginocchia c'erano messi dei pezzi più spessiti di stoffa, avevano delle cinture scure in questa maniera, credo. Domanda del presidente, può escludere che portassero la cintura bianca o invece avevano la cintura bianca da quello che ricorda? Risposta della teste, io sono sicura che la cintura era scura. Vi chiedo una piccola pausa. Grazie.
Interrompiamo 5 minuti allora.